Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internationale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Campania Libri Festival, la fiera dell'editoria, torna dal 2 al 5 ottobre prossimo a Palazzo Reale di Napoli. Il segno dei quattro è la traccia di questa edizione, la quarta appunto, e quattro i giorni in cui la città partenopea diventerà scenario di nuovi eventi culturali dedicati al mondo del libro e della lettura, incontri, panel letterari, performance e workshop con la partecipazione di 150 case editrici e con 120 stand espositori. Quattro i punti cardinali delineati da oltre 500 scrittori. Quattro i testimonial, la novità di quest'anno: Viola Ardone, Antonella Cilento, Diego De Silva e Silvio Perrella, curatori di alcuni eventi in programma, ma che prevede anche il coinvolgimento delle istituzioni locali. La manifestazione è articolata in percorsi tematici con una prospettiva multidisciplinare: poesia, cinema, teatro, storia, critica letteraria, genere noir, filosofia e nuovi focus su traduzioni, geopolitica e spiritualità, con il ritorno del ciclo dedicato alla storia di donne eretiche. Ma sentiamo per primo al nostro microfono l'attore Ruggero Cappuccio, direttore artistico della manifestazione.
150 case editrici, 120 stand, 500 scrittori, presentano tutti dei nuovi lavori?
Sì, presentano tutti dei nuovi lavori, quasi tutti dei nuovi lavori, tranne le sezioni in cui, per esempio come quella della spiritualità o quella delle eretiche, si fa capo a titoli che sono preesistenti, ma lì ci interessa non soltanto il discorso della novità editoriale, ci interessa il discorso della novità interiore. Quindi ci sono dei libri di cui si è parlato poco o che meritano una attenzione particolare ed è giusto che la abbiano al di là dell'essere inediti o non essere inediti. Nel 95% dei casi si tratta comunque di novità editoriali.
Possiamo dire qualcosa sui testimonial di questa edizione?
I testimonial sono tantissimi. Quello che si può dire sui testimonial è che provengono tutti da mondi diversi, perché ricordiamolo, questo è un festival della lettura e dell'ascolto, cioè qui non c'è soltanto il discorso sul libro da leggere, qui c'è il discorso sulle infinite possibili attivazioni di un libro, cioè un libro può diventare un monologo teatrale, può diventare il testo di partenza per una opera musicale, può essere letto in silenzio nella solitudine della propria casa, ma può essere anche attivato a voce alta. E dunque i testimonial vengono dal mondo del teatro, dal mondo del cinema, dal mondo della televisione, dal mondo accademico, dalle università, dalle scuole. Ci interessa molto questa pluralità e la cosa che ci interessa più di ogni altra è l'innovazione che quest'anno il festival porta con sé, cioè l'idea di creare delle isole della libertà. Le ha disegnate per noi Mimmo Paladino, ospiteranno i lettori comuni, cioè un lavoratore, uno studente, un pensionato che desideri raccontare alla gente qual è il libro che ha cambiato la sua vita. Quindi questi spazi, che saranno spazi a libera prenotazione, segnano un passaggio ulteriore: non solo scrittori, non solo specialisti, non solo giornalisti, non solo saggisti, non solo critici, ma le persone semplici che ritengono di voler parlare di un libro che ha cambiato la loro esistenza.
Ecco, fra i percorsi tematici c'è quello dell'inclusione sociale. E possiamo dire qualcosa anche del coinvolgimento con le istituzioni?
Ma intanto l'inclusione sociale è un tema portante di tutta l'attività della Fondazione Campania dei Festival, perché quando io sono diventato direttore di questo festival, e parlo del teatro, un biglietto costava 34 euro per entrare, ora costa 8 euro. con le tessere Feltrinelli o gli acquisti di una copia di Repubblica costa 4 euro. Questo è già un discorso fondato sull'inclusione, perché siccome queste manifestazioni vivono di fondi pubblici, non è giusto che gli italiani paghino prima i fondi pubblici con la dichiarazione dei redditi e poi paghino un biglietto al botteghino. E dunque l'abbassamento del costo del biglietto è diventato di per sé la struttura portante dell'inclusione, del discorso dell'inclusione. Poi la nascita di un festival in autunno che si chiama Quartieri di Vita, che ospita immigrati, rifugiati politici, abbiamo lavorato con le donne vittime di violenza, abbiamo lavorato con gli adolescenti a rischio. Il caso del Festival della Letteratura diventa oltremodo inclusivo perché siamo nel centro di Napoli, nel cuore di Napoli, a Palazzo Reale, le persone hanno libero ingresso, quindi non c'è un biglietto d'ingresso. C'è una valorizzazione delle case editrici molto forte, soprattutto di quelle piccole del nostro territorio, dalla Campania e del Sud, e poi sono coinvolti appunto le scuole, i licei, le università, le associazioni, soprattutto il mondo delle associazioni del volontariato.
Ecco, rispetto alle edizioni degli anni passati, però quest'anno non c'è diciamo il tour.
Sì, è vero, quest'anno non c'è il tour perché abbiamo deciso di concentrare tutto sulla città di Napoli, ma c'è un tour fatto di ponti con associazioni e organismi che sono diffusi in regione. Naturalmente ogni anno le edizioni hanno la loro storia e bisogna fare anche di necessità virtù regolare, cioè il rapporto tra budget, attività e diramazione delle attività sul territorio.
Quest'anno il Campania Libri Festival torna a includere anche alcune sale della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III e il Giardino Romantico, dove la parte fieristica si estenderà fino a godere di un affaccio naturale sul Castelnuovo. Ce ne parla il filosofo e docente universitario Mario Adinolfi, che si occupa anche della parte editoriale.
Professor Adinolfi, allora, 150 editori e 500 scrittori è un po' come la Coppa America che si svolgerà a Napoli. Ecco, diciamo che c'è una volontà a recuperare un po' il divario con le fiere di Francoforte e quella di Torino, però ecco, questa è anche l'occasione di un bilancio per quanto riguarda una città come Napoli, che è sempre stata molto vivace dal punto di vista culturale. Io per esempio ricordo l'attività dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, no? Di Marotta.
Napoli è senz'altro una città vivacissima, è una città universitaria, ha tante sedi, istituzioni culturali, e lo è sempre stata, è una città capitale, è giusto ricordarlo. Dopodiché è anche vero che però più indietro rispetto al resto del paese sul piano della promozione editoriale, non ha un sistema editoriale così solido, così robusto come altre città e altri luoghi del paese. È per questo motivo che da qualche anno la Regione Campania si è impegnata a promuovere il settore, a dare una mano all'editoria, ha voluto questa fiera che insieme un festival della lettura e una fiera per l'editoria, e poco a poco, siamo alla quarta edizione, stiamo anche crescendo. Io sono convinto che ci siano ampi margini di crescita. Campania Libri Festival non è il Salone del Libro di Torino, ma è giusto dare anche al Mezzogiorno un appuntamento di grande levatura. Questo lo possiamo fare, abbiamo cominciato a farlo, di anno in anno stiamo presentando un programma sempre più ricco, come lei ricordava, sempre più espositori, sempre più editori, sempre più autori, un programma molto articolato che speriamo possa piacere alla città e che deve costituire, io credo, sempre di più un appuntamento fisso nell'agenda, nel panorama culturale del paese.
Vedo che per questa edizione viene, diciamo, attivata di nuovo anche la sede della Biblioteca Nazionale.
Sì, noi ne siamo davvero felici perché abbiamo cominciato con una partnership con la Biblioteca Nazionale, che abbiamo potuto riprendere terminati i lavori dei quali la biblioteca è stata impegnata. E siccome la biblioteca è uno dei patrimoni librari più importanti che abbiamo, non solo in città ma nel paese, per un festival del libro che vuole promuovere la lettura, avere la collaborazione, gli spazi della Biblioteca Nazionale, significa rafforzare la propria missione.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Determinante ovviamente il supporto della Regione Campania, come in tutte le altre precedenti edizioni. Alla conferenza stampa era presente l'assessore al turismo Felice Casucci, in sostituzione del presidente De Luca.
Ecco, 150 editori e 500 scrittori è un po' come la Coppa America a Napoli, no? Riusciamo con questa iniziativa a recuperare il divario con le fiere di Francoforte e quella del Lingotto di Torino?
Direi certamente, anche perché abbiamo un'attrazione sud, nonostante il Dipartimento Sud che vuole togliere la ZES unica, abbiamo una trazione sud molto forte, abbiamo una presenza di grandi iniziative, oltre di case editrici napoletane, campane, ma soprattutto diamo un aiuto al mondo editoriale, che questo non è solo un festival, ma anche una fiera editoriale, al mondo editoriale campano di crescere, di confrontarsi con una realtà e un mercato più esteso, all'interno del quale vi sono i grandi progetti culturali, ma anche la grande imprenditorialità per sostenere questi progetti culturali.
Ecco, questa è anche l'occasione per tracciare un bilancio per l'attività culturale della Regione Campania, ma soprattutto ecco che disponibilità di fondi elargisce il governo.
Quello nazionale elargisce fondi separatamente da noi e non così consistenti come i nostri. Noi abbiamo, la dottor Stefano lo ha detto, investiamo sia sul mondo editoriale direttamente, cioè come sostegno al mondo editoriale, ovviamente nella logica degli aiuti di Stato, ma facciamo anche una grande azione attraverso questa promozione che riguarda l'editoria in genere, perché solo dal confronto libero, aperto con il mondo della cultura editoriale internazionale è possibile dare, ci sono tantissimi ospiti internazionali in questa edizione, in questa quarta edizione, è possibile darne degli insegnamenti che sono proficui.
Ecco, io per esempio ricordo che la partecipazione ci sarà anche di Stefano Bollani.
Musica, certo, musica, l'arte in generale, c'è Mimmo Palladino.
A me per esempio premerebbe sottolineare le attività passate a livello culturale, che per esempio quello dell'Istituto Italiano degli Studi Filosofici.
Certo, che è stato un grande faro, purtroppo è un po', adesso va di moda la parola faro, ma è stato un grande faro. Io sono stato amico dell'avvocato Marotta e devo dire che aver perduto quegli elementi di approfondimento della realtà che lui ha fortemente voluto con un gruppo di persone che gli stanno intorno molto qualificate, evidentemente è stata una perdita per tutti noi, però noi dobbiamo rilanciarle attraverso anche quelle testimonianze. Io ho citato l'avventura di un povero cristiano di Ignazio Silone, che è stato citato dal presidente Luca in occasione della vicenda del terzo mandato, e devo dire bisogna avere persone che si occupino della politica con competenza, ma soprattutto con un minimo di stratificazione culturale.
Nella passata edizione il Campania Libri Festival ha registrato la presenza di 35.000 visitatori, ma ascoltiamo il presidente della fondazione, il giornalista Alessandro Barbano.
150 editori e 500 scrittori, un po' come la Coppa America, no? Che si accinge ad ospitare Napoli. È diciamo una tendenza a voler recuperare il divario con la fiera di Francoforte e quella del Lingotto di Torino?
Beh, sono cose diverse perché insistono su territori diversi e hanno ambizioni diverse. Noi abbiamo una mission sociale che è l'anima di tutte le iniziative culturali della Fondazione e quindi non misuriamo l'ampiezza e l'entità del nostro impegno dai numeri della manifestazione stessa, ma dalla sua capacità di promuovere cultura, di coinvolgere i giovani e quindi di costruire quella opinione pubblica consapevole e matura che è l'essenza della democrazia. Per questo la manifestazione di Napoli è gratuita e questo è un elemento fondamentale che svincola la qualità dal mercato, cioè e questo possiamo permettercelo perché la Regione Campania finanzia interamente una manifestazione onerosa organizzativamente e costosa anche, proprio con lo spirito di utilizzare il denaro pubblico per fare cultura.
Forse ci vorrebbero dei fondi più sostanziosi anche da parte del governo nazionale, centrale, no? Di Roma.
Beh, devo dire che su altre manifestazioni il governo fa la sua parte, sul Campania Libri Festival finora è stata la regione, ma crescendo questa manifestazione non escludo che possiamo anche coinvolgere e attingere a fondi nazionali. In ogni caso noi continueremo con questo spirito e cercheremo di fare di questa manifestazione proprio una forma di contagio culturale rivolta soprattutto ai giovani.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Apple sta intensificando le sue critiche verso le autorità di regolamentazione europee, sostenendo che queste mettono a rischio l'esperienza unica che offre ai suoi utenti. Il dirigente Greg Joswiak ha affermato che l'UE minaccia il modello chiuso di Apple, il quale garantisce un'esperienza sicura e di qualità. Tuttavia, le autorità europee sostengono che questo sistema limita la concorrenza. Questo scontro è il risultato di anni di conflitti, inclusa una multa di 500 milioni di euro inflitta dall'UE per comportamento anticoncorrenziale. Il Digital Markets Act, DMA, che entrerà in vigore nel 2024, richiede ad Apple di rendere i suoi dispositivi compatibili con prodotti di altre marche e di consentire la comunicazione tra diversi dispositivi. Sebastian Pant, del gruppo BEUC, ha sottolineato i benefici per i consumatori, evidenziando la necessità di maggiore scelta nel mercato digitale. Apple ha lanciato i nuovi AirPods Pro 3 con una funzione di traduzione in tempo reale, ma ha annunciato che questa non sarà disponibile in Europa a causa delle restrizioni normative. Joswiak ha ribadito che queste normative danneggiano la magia dell'integrazione che offre Apple. L'azienda ha anche avvertito la regolazione britannica di non seguire l'esempio dell'UE, affermando che le regole europee compromettono l'innovazione e la privacy degli utenti. Altre aziende, come Meta, hanno già ritardato il lancio di funzionalità nell'UE per conformarsi a queste normative. La Commissione europea sta esaminando le richieste di Apple, mentre la società continua a esprimere preoccupazione per le normative e le loro implicazioni sui servizi offerti agli utenti. Nvidia, produttore leader di chip per l'intelligenza artificiale, prevede di acquisire una quota di 5 miliardi di dollari in Intel, che versa in difficoltà finanziarie. Questa partnership prevede che entrambe le aziende collaborino per produrre chip per PC e data center, in un contesto di crescente domanda di tecnologia AI. In seguito all'annuncio, le azioni di Intel sono aumentate di oltre il 25% e quelle di Nvidia di circa il 3%. Intel ha avuto difficoltà ad aumentare la propria capacità produttiva di chip ed è rimasta indietro rispetto a Nvidia, che ha capitalizzato sul boom dell'AI. Il valore di mercato di Nvidia supera i 4.000 miliardi di dollari, a fronte dei 100 miliardi di dollari di Intel. Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha descritto la collaborazione come una fusione di due piattaforme di livello mondiale, con l'obiettivo di espandere i rispettivi ecosistemi e gettare le basi per il futuro dell'informatica. Nvidia sta inoltre cercando di diversificare la propria produzione, allontanandosi da concorrenti come la taiwanese TSMC, e di supportare gli sforzi degli Stati Uniti per rafforzare la produzione nazionale di chip. Di recente, l'amministrazione Trump ha annunciato l'acquisto di una quota del 10% in Intel nell'ambito della sua strategia volta a rafforzare la leadership statunitense nel settore dei semiconduttori. Questo investimento è stato considerato una mossa cruciale per l'economia e il vantaggio tecnologico del paese. Negli ultimi anni, Intel ha perso il suo vantaggio nella Silicon Valley e ha faticato a trarre profitto dall'impennata dell'intelligenza artificiale, a differenza di Nvidia. La partnership arriva in un momento in cui entrambe le aziende si trovano ad affrontare sfide nel mercato cinese, con Nvidia che sta riscontrando difficoltà di vendita. L'analista Ray Wang ha osservato che l'investimento di Nvidia non sembra includere la divisione di produzione a contratto di Intel, il che potrebbe limitare i vantaggi per Intel in quell'area. Altri concorrenti come AMD e TSMC potrebbero essere influenzati negativamente da questo accordo. Mark Zuckerberg, il capo di Meta, ha presentato una nuova linea di occhiali intelligenti durante la conferenza Meta Connect, in collaborazione con i marchi Ray-Ban e Oakley. Questi occhiali sono dotati di tecnologia di intelligenza artificiale e includono un braccialetto neurale che permette agli utenti di inviare messaggi con gesti delle mani. Gli occhiali Meta Ray-Ban Display hanno uno schermo a colori, una fotocamera da 12 megapixel e consentono di effettuare videochiamate. Durante la presentazione, ci sono stati problemi tecnici, come un tentativo fallito di effettuare una chiamata tramite WhatsApp. Nonostante le difficoltà, Zuckerberg crede che questi occhiali possano integrare la sua tecnologia Meta e nella vita quotidiana delle persone. Gli analisti pensano che gli occhiali potrebbero avere più successo del progetto Metaverse dell'azienda, grazie alla loro forma pratica e accessibile. Meta non ha rivelato i dati di vendita, ma si stima che abbia venduto circa 2 milioni di paia di occhiali intelligenti nel 2023. I nuovi occhiali sono in vendita a prezzi variabili: $799 per il display, $499 per gli occhi Meta Vanguard e $379 per la seconda generazione degli occhiali Ray-Ban Meta. In aggiunta, Meta sta investendo enormemente nello sviluppo di infrastrutture di intelligenza artificiale e nell'assunzione di talenti, con progetti ambiziosi in corso. Recentemente, i genitori e attivisti hanno protestato per la sicurezza dei bambini sui social media, e ex ricercatori di Meta hanno accusato l'azienda di insabbiare i danni ai bambini derivanti dai suoi prodotti di realtà virtuale, cosa che Meta ha negato. Rupert Murdoch e suo figlio Lachlan potrebbero unirsi a un gruppo di investitori per acquistare TikTok negli Stati Uniti, secondo quanto affermato dal presidente Donald Trump. Durante un'intervista a Fox News, Trump ha indicato che anche Larry Ellison, presidente di Oracle, e Michael Dell, fondatore di Dell, potrebbero far parte dell'affare, descrivendo queste figure come patrioti americani. La necessità di vendere TikTok nasce da una legge approvata nel 2024 che ne vieterebbe l'uso negli Stati Uniti se la società madre, ByteDance, non vendesse la sua divisione americana. Questa legge è stata proposta per preoccupazioni legate alla sicurezza dei dati dei 170 milioni di utenti americani della piattaforma. Attualmente, l'app è sotto una sospensione dell'applicazione della legge in attesa di un accordo. Trump ha sottolineato che i potenziali investitori sono persone note e ha confermato la loro capacità di raccogliere fondi significativi. Lachlan Murdoch ha recentemente preso il controllo di Fox Corp e News Corp, mentre Rupert Murdoch, ha 94 anni, è il presidente emerito di News Corp. Nonostante alcuni conflitti passati con Trump, i media statunitensi hanno suggerito che i Murdoch investiranno tramite Fox Corp, non personalmente. La Casa Bianca ha espresso ottimismo riguardo alla conclusione di un accordo, con dichiarazioni che affermano che potrebbe firmarsi nei prossimi giorni. Questo accordo prevede che Oracle gestisca i dati e la privacy dell'app negli Stati Uniti. Tuttavia, non c'è stata ancora una conferma da parte della Cina riguardo a un accordo.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.